Ecco, quindi adesso siamo alla terza ora di lezione, sempre sulla metodologia, sempre per gli studenti di Trieste, però lo caricherò anche per gli studenti di Gorizia che avessero voglia di fare un ripasso. Ecco, queste ore 2 e 3 saranno solo per Trieste, per Gorizia le ho fatte già a scienza politica, però insomma, siccome è passato un anno, magari vi siete un po' dimenticati, gli appunti li avevate presi male, se li riascoltate non vi fa male, però ecco, non lo metterò. A Gorizia queste 2 ore le metterò su Moodle, ma non le metterò su S3, quindi non riguardano, diciamo, il programma vero e proprio, però riascoltarle non vi fa male. Allora, dunque, la seconda parte della metodologia, diciamo, riguarda quello che nel testo qui siamo a pagina 22, 23, 24, 25, 26. Questa parte è un pochino più lunga, però sarò un po' più veloce perché insomma, diciamo, questa parte riguarda il cosiddetto livello empirico, vale a dire l'ambizione che ha avuto la politologia, come la psicologia, come la sociologia, di spiegare i fenomeni politici. Quindi questo è tutto il procedimento che parte dall'individuazione di certe variabili, poi si passa alla scelta dei casi, poi vengono formulate le ipotesi, viene fatto il controllo empirico e infine vengono elaborate delle generalizzazioni. Questa è una componente molto ambiziosa della politologia. Forse, diciamo, questo tipo di formulazione di teoria è stato fatto molto di più nelle relazioni internazionali che non nella scienza politica. Ecco, ricorderete che le teorie proposte nel corso di scienza politica sono molto meno numerose, mentre invece nelle relazioni internazionali la formulazione di teorie è diventata forse l'occupazione principale, con la formazione di vere e proprie correnti di studiosi, realisti, liberali, i postmarxisti, e all'interno dei realisti e liberali ci sono ulteriori sottocorrenti. Questo lo analizzeremo soprattutto nella lezione 7, 8 e 9. E poi nel corso di Gorizia la parte sulle teorie sarà più sviluppata rispetto al corso di Trieste, che invece, dato che a Trieste non fate storia delle relazioni, a Trieste farò anche una parte empirica di 24 ore sui conflitti armati contemporanei. Ecco, cosa va, diciamo, osservato prima di analizzare questo sforzo metodologico basato sullo sforzo di formulare delle teorie esplicative della realtà politica? Va ammesso che tutto ciò è molto difficile. Tutto ciò è molto difficile e potremmo anche addirittura aggiungere che è un po' passato di moda, eh? Ad esempio, vi faccio un esempio. La scuola italiana di scienza politica è sempre stata molto precisa, molto pignola, molto quasi ossessiva nella precisione, diciamo, su ciò che riguarda il livello analitico, sulle definizioni, la classificazione, le tipologie, i modelli, però non ha mai avuto questa ambizione di formulare delle teorie molto, molto elaborate, eh? Invece, ad esempio, gli studiosi anglosassoni, sia inglesi che americani, soprattutto americani, che invece non hanno avuto nessuna precisione dal punto di vista analitico. Gli studiosi americani sono molto più rozzi nella definizione dei concetti. Quando analizzeremo le varie sezioni del corso, vi renderete conto che io opto quasi sempre per le definizioni proposte da politologi italiani, non da politologi americani. Però hanno avuto un po' questo chiodo fisso delle teorie esplicative, eh? Quindi questa è una cosa abbastanza anomala, se ci pensate bene. Quindi la scuola italiana ha puntato più sulla teoria analitica e la scuola americana ha puntato più sulla teoria empirica. Ecco, invece le correnti postmoderne, quelle che io non analizzerò nel corso, perché le correnti postmoderne fondamentalmente si collocano al di fuori della scienza politica, ecco, le correnti postmoderne, se, come abbiamo visto, è la sorte di sindrome di Wittgenstein, Wittgenstein dice che i concetti non si possono definire e il loro significato deriva semplicemente dal loro uso. Così possiamo continuare a dire che quando c'è una guerra c'è un conflitto o che quando c'è uno Stato, anche plurinazionale, una nazione, cosa che è un'assurdità. Ecco, però gli studiosi postmoderni hanno detto in ogni caso bisogna rinunciare alle teorie esplicative. Questo perché? Perché questa moda delle teorie esplicative che c'era negli anni 60, 70, 80, forse un po' anche negli anni 90, ora c'è molto meno, derivava dallo sforzo delle scienze umane di imitare le scienze esatte. E quindi che cosa dovevamo fare? Dovevamo sforzarci in qualche modo di giocare con le variabili così come i cultori delle scienze esatte giocano appunto con le variabili. È come se noi avessimo. Però il problema, quello che dicono in tanti, anche i cultori della scuola italiana di scienza politica, il problema è che noi nelle scienze umane non abbiamo il laboratorio. Non abbiamo il laboratorio e quindi non possiamo aggiungere o togliere una provetta per vedere l'effetto che fa, come dice Vincenzo Jannacci. Gli attori politici non sono topi di laboratorio, tutt'al più il laboratorio è stato un po' usato nello studio della pubblica amministrazione, perché appunto i burocrati tendono a ripetere i comportamenti, allora in certe situazioni un po' particolari gli studiosi hanno potuto in qualche modo agire come una sorta di scienziati che in qualche modo sottopongono, modificano il contesto, diciamo, in cui agiscono questi burocrati aggiungendo o togliendo una variabile. Ma nello studio dei governi, nello studio dei rapporti economici, il laboratorio non esiste. Quindi bisogna, ecco, quello che possiamo dire è che bisogna essere forse anche un po' fortunati, cioè bisogna avere una configurazione nel rapporto delle variabili tale per cui potremmo dire che si assomiglia un po' al laboratorio. Facciamo un esempio. Gli eventi molto. Gli shock, che so io, la crisi del 29, le guerre mondiali, l'89, la crisi del 2008, potremmo forse dire, questo virus, il coronavirus che provocherà dei comportamenti negli attori politici. Quando c'è un grande cambiamento, effettivamente. Noi possiamo tentare di analizzare l'influenza che questo grande cambiamento ha avuto nei comportamenti politici. E in ogni caso, però, come sapete, la realtà politica, economica, sociale cambia, muta, variabili si aggiungono, si tolgono senza che lo studioso abbia. Lo studioso non ha la chiave di comando, cioè si deve adattare agli eventi. E quindi questo incastro tra le variabili è un incastro difficile, che ci rende molto problematica la possibilità di tentare di imitare le scienze esatte, di fare come nei laboratori. Comunque, diciamo, qualche tentativo è stato fatto e noi bisogna chiarire dal punto di vista metodologico ecco, questa lezione è una sorta di istruzioni per l'uso per chi in qualche modo avesse ambizioni in futuro di fare ricerche di questo tipo. O attraverso questa lezione io vi mi sforzerò di farvi capire come sono arrivati i cultori delle relazioni internazionali a elaborare delle teorie esplicative della realtà politica internazionale. Poi magari voi alla fine mi direte, ma è troppo difficile, è troppo complicato. È vero, Io stesso, diciamo, magari quando ero più giovane, al tempo del dottorato di ricerca, avevo molta, diciamo, c'era anche un'epoca, gli anni 90 sono stati un'epoca un po' speciale. Non certo l'epoca di oggi in cui siamo tutti timorosi, soprattutto adesso con questo virus, però dalla crisi del 2008 in poi, insomma, è emersa anche una crisi generale, delle società, non solo occidentali, eccetera, eccetera. Una crisi che mette anche in dubbio certi postulati, che ad esempio anche nella ricerca, di cui nella ricerca andavamo molto fieri, quindi c'è una situazione di maggiore scetticismo, che non arriva fino alla degenerazione postmoderna, in cui si mette in dubbio tutto, non si possono neanche definire i concetti, non si può fare ricerca, non si può spiegare niente. Però in qualche modo, diciamo, ci possiamo provare. Certo è che la formulazione di teorie non deve essere confusa con quella che potremmo chiamare una sorta della sindrome della lavandaia. Quando c'è un fenomeno politico noi facciamo un elenco, facciamo la lista della lavandaia, facciamo l'elenco di possibili fattori che possono influire sui comportamenti politici. La lista della lavandaia non serve a nessuno, cioè se noi abbiamo 7, 8 fattori, variabili indipendenti che possono spiegare la variabile dipendente, dobbiamo dire quale conta un po' di più, quale conta un po' di meno, quale non conta per niente. Questo deve essere lo sforzo di un politologo. Quindi, insomma, diciamo che i passi metodologici che vanno seguiti sono parecchi, sono numerosi, sono complicati. Quindi voi in qualche modo attraverso il testo, come vedete, avete 5 pagine, no, addirittura sono, sì, sono 5 pagine, sono abbastanza complesse, ci sono delle tabelle, però vediamo un pochino di riassumere quelli che possono essere i passaggi principali, senza con questo dover pensare che noi siamo come dei Don Chisciotte, che crediamo, abbiamo una fiducia positivista nella scienza che può spiegare sempre tutto e comunque. A certe condizioni possiamo tentare di elaborare delle ipotesi credibili, possiamo tentare di fare, diciamo, uno studio empirico che possa, diciamo, selezionare fra queste ipotesi, dire: questa conta di più, questa conta di meno, questa non conta per niente. E poi probabilmente, ecco, alla fine della nostra ricerca potremmo dire che magari non potremmo usare paroloni come teorie o cose di questo tipo, però potremmo dire che avremo delle interpretazioni che ci sembrano più convincenti di altre. Quindi mantenere questo livello un po' di dubbio, di scetticismo, però in qualche modo non sconfinare o nel postmodernismo più avvalutativo, oppure diciamo in una sorta di descrittivismo, con la sindrome della lavandaia, diciamo così. Quindi ecco, innanzitutto, quali sono i primi passi da fare? Innanzitutto dobbiamo scegliere che tipo di ricerca fare, eh? Nella scelta della ricerca da fare, in genere uno segue due criteri: deve scegliere qualcosa che sia interessante, che sia minimamente interessante, anche se purtroppo dagli anni 90 in poi molti studiosi si sono dedicati a studiare le unghie dei mignoli, si sono dedicati a studiare questioni così secondarie che non interessa veramente niente a nessuno. Negli anni 50, 60, 70, 80 si studiavano le questioni rilevanti. Dagli anni 90 in poi, all'interno non solo della scienza politica, ma di tanti settori delle scienze umane, tanti giovani studiosi, sulle cose importanti già gli studiosi si erano già pronunciati. Per dire qualcosa di originale, si sono andati a scovare, a ricercare le unghie dei mignoli. E poi bisogna studiare qualcosa che sia minimamente innovativo. Se già decine e decine di studiosi hanno già fatto ricerca, che so io, sull'intervento in Iraq, sulla guerra in Bosnia, su quella in Kosovo, sull'intervento in Afghanistan, quello in Kuwait, è inutile stare a studiare argomenti che sono già stati approfonditi. Quindi bisogna fare un trade-off fra, diciamo, innovatività e, diciamo, rilevanza dal punto di vista, diciamo, euristico, conoscitivo della nostra ricerca. Ecco, poi in qualche modo questo è un pochino, diciamo, la premessa. Una volta che uno ha scelto un argomento, si pone un doppio problema, che non è: devo fare prima una cosa e poi devo fare l'altra. Sono due problemi che sono complementari, Devo individuare i casi che io voglio studiare, in primo luogo, e in secondo luogo io devo individuare le variabili che emergeranno dalla mia ricerca, distinguendo ovviamente tra le variabili indipendenti e le variabili dipendenti. Sentite che ci sono dei paroloni, come connotazione, denotazione, i metodologi sono un pochino sofisticati, i metodologi devono farla un po' difficile. E quindi in qualche modo la variabile indipendente sono le cause. La variabile indipendente è l'effetto. Io voglio studiare, che so io, voglio spiegare l'imperialismo. Quindi l'imperialismo è la variabile dipendente. E i fattori che possono portare gli stati a sviluppare comportamenti imperialistici sono le variabili indipendenti, sono le cause, a cui spesso viene dato il nome di ipotesi. Come riesco io a manovrare questo doppio ventaglio? Come se io avessi un caleidoscopio fatto a binocolo. Quindi da un lato devo scegliere le variabili e dall'altro devo scegliere i casi. Non è che posso fare prima uno e poi l'altro, quindi non è come nella famiglia tradizionale degli anni 50 si mangiava il primo e poi il secondo il contorno, è come fare un piatto unico, come usa diciamo negli ultimi decenni, come usa nelle culture non latine dove si mangia un po' meno e si fa il piatto unico. Quindi io man mano che sistemo i casi sistemo anche le variabili. Ecco, però in qualche modo, diciamo, queste due dimensioni della scelta dei casi e della individuazione delle variabili sono strettamente legate, per cui ci sono sostanzialmente, vediamo se ci riusciamo a capire, se ci sono sostanzialmente due binari che noi possiamo percorrere. E li vedete questi due binari riportati all'inizio di pagina 23, eh? Noi possiamo scegliere una metodologia qualitativa o possiamo scegliere una metodologia quantitativa. E vedete che in qualche modo le proprietà e le unità variano e sono diverse a seconda che noi usiamo una metodologia di ricerca qualitativa o invece una metodologia di ricerca di tipo quantitativa. Spieghiamoci subito, eh? Ecco, qui è dove invece io restavo spesso insoddisfatto dai capitoli di scienza, della metodologia dei manuali di scienza della politica. Perché, ad esempio, la tecnica di ricerca qualitativa veniva chiamata metodo comparato e la tecnica di ricerca quantitativa veniva chiamata metodo statistico. Secondo me queste sono due etichette che ci confondono le idee, perché tutti e due i metodi, sia quello qualitativo che quello quantitativo, sono tutti e due metodi comparati. Solo il primo è un metodo basato sull'analisi storico comparata. Il secondo è un tipo di analisi basata sull'analisi statistico comparata. Si fa in tutti e due i casi comparazione. Solo che nel primo caso si comparano le cronologie, si compara l'evoluzione storica, quindi si fa uno studio di tipo qualitativo. Nel secondo caso invece si fa una comparazione usando i numeri, usando le statistiche, usando gli indicatori quantitativi. Facciamo degli esempi. Ecco, c'è da dire che effettivamente in Europa, la scienza politica europea ha usato di più il metodo qualitativo, la scuola italiana di scienza politica è stata maestro in questo, Sartori, Morlino, Cotta, Panebianco, hanno fatto analisi storico-comparata. Invece negli Stati Uniti, soprattutto a partire dagli fine anni 50, inizio anni 60, si è usato molto anche il metodo quantitativo con le statistiche, che sono nelle guerre le statistiche sul numero dei morti, sulla democrazia le statistiche, gli indicatori della Freedom House, in economia le varie statistiche sul tasso di crescita economica, sulla disoccupazione, che so io, sugli indici di libertà economica, insomma, ormai abbiamo molti indicatori statistici, al contrario invece del periodo in cui sono cresciuto io, anni 80 e 90, ce n'erano molto pochi, soprattutto gli indicatori sugli eventi politici e militari, sugli indicatori economici c'è sempre stata più abbondanza. Ecco, quindi, che so io, facciamo un classico esempio di studio basato sull'analisi storico-comparata. Mettiamo che uno vuole comparare le politiche estere. Studia la politica estera italiana, la politica estera spagnola, la politica estera tedesca, la politica estera inglese, la politica estera francese. Quando si fa un'analisi storico-comparata, in genere che cosa si fa? Si scelgono paesi che appartengono allo stesso, diciamo, allo stesso ambito storico, geografico, culturale. Diciamo, si fa, ecco, in questo caso un tipo di quello che viene chiamato uno studio di area. E ovviamente all'interno della metodologia di tipo qualitativo, questo studio di area deve essere, diciamo, deve essere limitato a pochi casi. Se noi facciamo una ricerca approfondita di tipo storico comparato, non è che possiamo studiare una decina di casi, parliamoci chiaro. In genere due sono troppo pochi, due veramente, lo studio binario è un po' ridotto, un po' limitato. Si studiano in genere in media 3-4 casi. Si può arrivare, se uno ha molti soldi, molto tempo, mettiamo una tesi di dottorato, che uno ha 3 anni a disposizione, si può arrivare a 5-6 casi, ma non di più. Se si supera i 5-6 casi si fa una fatica enorme, Si arriva a studiare molto spesso soltanto l'aspetto giuridico formale della politica, si studiano le costituzioni, sì, si possono fare anche 10-15 casi, ma se uno studia i comportamenti politici, io direi 3-4 casi è il numero giusto. Ecco, se uno invece studia le statistiche, io ad esempio ho fatto una ricerca mettendo in relazione il mercato e la democrazia, mi sono preso da un lato gli indicatori della Freedom House, in cui i paesi vengono classificati all'interno di una scala da 1 a 7, quelli che hanno 1 sono i più democratici, quelli che hanno 7 sono i più autoritari, e quelli che hanno 3, 4, 5 sono i regimi ibridi, quelli che sono un po' una via di mezzo. E poi gli indicatori sulle libertà economiche della Heritage Foundation, in cui da 1 a 30 ci sono i paesi più statalisti, da 70 in su ci sono i paesi più liberisti e da 30 a 65, 60 ci sono i paesi che sono un po' una via di mezzo. Ecco, a questo punto, quando tu hai questi indicatori, puoi studiare anche 100-150 paesi, no? E quindi in qualche modo hai una gamma molto ampia, eh? Cosa c'è di bello e di brutto nelle due ricerche? Cioè, cosa c'è di positivo e di negativo in uno studio storico comparato e in uno studio statistico comparato? Allora, dov'è che vince uno e vince l'altro? Alla fine c'è una sorta di pareggio fra le due metodologie. Lo studio statistico comparato è più preciso, è più netto, no, non lascia margini di dubbio. Alla fine noi valutiamo, ecco ad esempio. Ci sono dei cosiddetti indici di correlazione che ti dicono che legame c'è tra libertà politica e libertà economica. Quindi, che so io, quanto più i paesi si avvicinano ad uno, tanto più dove c'è libertà economica c'è anche libertà politica, no? E quindi noi possiamo stimare con una precisione esatta quello che è il legame fra queste due variabili, eh? Per cui di solito paesi democratici sono anche liberisti, come i paesi occidentali, e invece, come al tempo del comunismo, i paesi statalisti in economia erano autoritari in politica. Oppure, che so io, i paesi dell'America Latina erano protezionisti in economia, erano dei regimi ibridi in politica, erano una via di mezzo. Insomma, nella misura in cui c'è un rapporto direttamente proporzionale da queste due variabili, noi abbiamo una fotografia esatta. Siamo soddisfatti, alla fine abbiamo proprio. Non ci possono criticare, non ci possono attaccare, perché ci sono dei numeri, c'è un coefficiente, lo 0,90 di correlazione, lo 0,30, lo 0,50. Una ricerca storico-comparata invece è un pochino meno precisa, eh? C'è sempre di mezzo la valutazione dello studioso, c'è sempre di mezzo in qualche modo diciamo, un'incertezza, c'è sempre un margine di dubbio, eh? Non a caso ora nelle riviste pubblicano, se uno manda una, come noi facciamo in Italia, ricerche sulla base dell'analisi storico-comparata, sono attaccabili da chiunque, eh? Le scienze umane non hanno questa così certezza, sono sempre ipotesi, che possono sempre essere contestate da qualcun altro. Quindi se uno intraprende, negli anni 50, 60, 70, 80 si facevano quasi solo questo tipo di ricerca, dagli anni 80 in poi si fa quasi solo la ricerca statistica comparata. Quindi diciamo, ecco, se uno usa i numeri e la statistica ha più possibilità di essere pubblicato, se uno usa un'analisi che è anche rigorosa, attenta, basata, che so io, su centinaia di interviste in cui ogni diciamo, ricostruzione storica e ogni interpretazione è stata approfondita in vari dettagli, però al 90% non te lo pubblicano questo articolo, quindi i giovani dottorandi lo sanno bene. Magari si dedicano a studiare con l'approccio statistico comparato questioni secondarie che non interessano niente a nessuno e dimenticano le questioni importanti che invece vanno trattate attraverso il metodo storico comparato. Comunque, vi dicevo, su questa partita vince diciamo, la metodologia quantitativa. Su un'altra partita invece vince la metodologia qualitativa. Qual è l'altra partita in questione? L'altra partita in questione è quella del legame di causalità fra le due variabili A e B. La domanda è A che influisce su B o è B che influisce su A? Dunque, spesso è stata the egg chicken dilemma, il dilemma dell'uovo e della gallina. È il mercato che influisce sulla democrazia o è la democrazia che influisce sul mercato? Allora, se io ho dei numeri, faccio una bella tabella sulle ascisse e sulle ordinate, poi faccio una retta che unisce i punti dei vari casi, o una retta che unisce l'evoluzione del tempo, del rapporto tra mercato e democrazia, ad esempio in Argentina, ho una fotografia perfetta di quello che succede, eh? Nessuno mi può criticare, a meno che non sono fatti male gli indicatori. Quindi nessuno mi può dire no, guarda, hai sbagliato. Se c'è un indice di 0,7 è 0,7, se c'è un indice di 0,5 è 0,5, se c'è un indice di 0,9 è 0,9. Però con uno studio statistico io non so se è il mercato che influisce sulla democrazia o se è la democrazia che influisce sul mercato, cioè se A che causa B o se B che causa A. Mi spiego? Invece, con uno studio statistico comparato, io ho più incertezza nel fotografare, la situazione attuale o quella passata, insomma, nel fare una diagnosi, diciamo così. Però, proprio perché lo studio qualitativo ti permette di mettere le mani in pasta, ti permette di approfondire i processi storici, non hai a che fare solo con dei numeri, fai dei ragionamenti. Quindi in qualche modo arrivi a certe conclusioni, arrivi a certe conclusioni. Ad esempio, gli studiosi sono arrivati alla conclusione che, ad esempio, nella prima ondata di democratizzazione, quella dell'Ottocento, spesso le riforme economiche hanno preceduto quelle politiche. Processi di un po' sulla base degli sviluppi della rivoluzione francese, dove la borghesia si è sviluppata e la democrazia è arrivata in un secondo momento, ma insomma è andata più o meno sempre così. Il suffragio universale è stato introdotto solo ai primi del Novecento, addirittura dopo il 45, e mentre le riforme di modernizzazione, di industrializzazione, di liberalizzazione economica sono state precedenti. Ecco, invece ad esempio, che so io nella seconda ondata, quella dopo il 45, spesso le riforme politiche. La democrazia è arrivata quasi subito in Italia, in Germania, in Giappone, in India, eh? E poi per fare le riforme economiche forse ci è voluto un pochino più di tempo, eh? E quindi in qualche modo, diciamo, in quel caso forse la democrazia ha preceduto il mercato. Comunque, ecco, facendo uno studio storico comparato si riesce a capire l'influenza, se A che influisce su B o se B che influisce su A. Se invece si fa uno studio statistico, si fa un'ottima fotografia, ma non si capisce l'andamento delle due frecce. Ecco, quindi questo è un pochino, diciamo, la problematica principale che spero di avervi fatto chiarire. Ecco, però, diciamo, devo fare un'ultima aggiunta prima di finire questo paragrafo, eh? Ecco, in realtà c'è stato chi, ecco, vi dicevo, quindi se uno fa uno studio qualitativo fa uno studio di area, prende paesi o solo sudamericani o solo europei o solo africani o solo asiatici che hanno dei fattori in comune dal punto di vista culturale soprattutto. Ovvio che ci deve essere naturalmente la sincronicità, ecco, io non posso studiare le riforme economiche del Cile di Pinochet e comparare le riforme economiche dell'Argentina di Menem degli anni 90, ci deve essere, il fattore tempo deve essere comune. Quindi posso paragonare Cile, Argentina, Uruguay i regimi militari, e arrivare alla conclusione che il Cile ha liberalizzato e gli altri due no, e posso comparare i processi di liberalizzazione economica degli anni 90 e dire che so io che la maggioranza dei paesi dell'America Latina ha liberalizzato, il Venezuela di Chavez no. Però non posso comparare Chavez con Pinochet oppure l'Argentina dei militari con il Cile degli anni 90. Ci deve essere la sincronicità, eh? Anche i regimi democratici vanno studiati se il fattore tempo è costante. Lo studio del singolo caso è lo studio che fa lo storico. Noi politologi, come vi ho detto anche nell'altra lezione, compariamo. Ecco, però soprattutto negli Stati Uniti ci sono quelli che hanno voluto in qualche modo forzare un po' i termini della ricerca, le premesse della ricerca e fare uno studio storico comparato di tipo transculturale, soprattutto che so io, nello studio dei paesi in via di sviluppo. Allora cosa hanno detto? Un approccio di area qualitativo ci dice studiamo Cile, Argentina, Brasile e Messico, i quattro maggiori paesi dell'America Latina. Invece alcuni studiosi hanno detto facciamo una ricerca sui paesi in via di sviluppo, e studiamo il Cile, poi studiamo la Nigeria, poi studiamo la Corea del Sud e studiamo, che so io, l'Iran. Quindi prendiamo un paese dalle quattro principali aree del terzo mondo, o dei paesi in via di sviluppo. E uno può dire, ok, va bene, però il punto interrogativo è questa. Dato che appunto in uno studio storico comparato non si possono studiare più di 3, 4, 5 casi, a che serve una comparazione di questo tipo? Questi studiosi possono avere l'ambizione di dire, oh guardate, io sono Ganzo, faccio una ricerca che vale per tutti i paesi in via di sviluppo. Ma in realtà non è così, non è così, perché uno non può prendere solo un paese sudamericano, solo un paese asiatico. Diciamo, si può fare, in linea di principio si può fare tutto, però diciamo, io purtroppo ve lo dico che una certa esperienza di ricerca mi sono accorto che spesso, cioè qual è il punto? Diciamo, se è un caso solo, chi ci dice che quel caso è, diciamo, rappresentativo di tutti i casi sudamericani, africani, o asiatici o del Medio Oriente? Anzi, addirittura può essere che quel caso è l'eccezione. Se uno studia la guerra fredda e prende il Cile, per studiare le politiche economiche durante la guerra fredda, vede che in Cile hanno fatto il liberismo, c'erano i militari, allora dice, i militari fanno il liberismo. E vabbè, però nove altri paesi dell'America Latina avevano i militari, hanno fatto il protezionismo. Io esprimo questo concetto, ad esempio, citando questa studiosa americana, Barbara Geddes, a pagina 23. Barbara Geddes dice, ehi, stiamo attenti, perché con ricerche transculturali di questo tipo ci può essere, ecco, al di là delle parole che ha usato la Geddes, che è stata un pochino più elegante di me, però io vi posso dire questo, a volte gli studiosi fanno un po' i furbetti, vogliono scrivere un saggio, vogliono dire qualcosa di originale, allora che cosa fanno? Loro hanno un po' di esperienza, hanno già fatto altre ricerche, allora magari invece di prendere il caso rappresentativo pigliano l'eccezione, E prendendo l'eccezione arrivano a delle conclusioni che poi non sono fondate a livello empirico. Quindi in qualche modo questa via di mezzo che è stata tentata, ecco, se si fanno studi qualitativi, secondo me bisogna seguire un approccio di area, prendere paesi o solo europei o solo sudamericani o solo asiatici. Se si fa uno studio statistico si possono prendere paesi di tutto il mondo. Se uno vuol fare una via di mezzo, e fare uno studio qualitativo e pescare a destra e a sinistra un paese di qua, un paese di là, non regge, Non regge perché bisognerebbe prima capire se il paese scelto sudamericano è rappresentativo di tutti gli altri, perché se lo studioso in questione fa il furbetto, piglierà proprio quei casi che sono le eccezioni in ciascuno dei contesti culturali e geografici e quindi la sua ricerca sarà fasulla, E quindi, diciamo, questo è un pochino per farvi capire quali sono un po' le controindicazioni che ci possono essere nelle ricerche. Poi, ecco, a metà della pagina, diciamo, si fa riferimento al trend di sviluppo, la grande teoria dello sviluppo, ma questi fuoriesce un po' dalla scienza politica. Diciamo, nel primo caso si studia una proprietà su molti casi in modo diacronico, l'andamento della democrazia nel corso dei secoli, che so io, il libro di Huntington sui cicli di democratizzazione potrebbe essere un esempio di trend di sviluppo, oppure la grande teoria dello sviluppo in cui si studiano poche proprietà su molte unità e sempre in modo diacronico. Questi sono i grandi, forse, studi dei marxisti sullo sviluppo economico nel corso dei secoli, diciamo, variano troppe cose. Come vedete, invece, diciamo, gli orizzonti della scienza politica si muovono all'interno delle due metodologie. Quindi, diciamo, con la qualitativa le unità sono poche, vedete la tabella a pagina 23, e con la quantitativa le unità sono molte, sono in entrambi i casi sincronici, invece il trend di sviluppo e il grande teoria dello sviluppo sono diacronici, come vedete. Però ecco, le proprietà sono sempre poche, le proprietà devono essere sempre poche, perché noi non siamo in grado, se studiamo più casi, studiamo democrazia e mercato, non ci possiamo mettere dentro, che so io, il tipo di governo, il sistema elettorale. Se aumentiamo le proprietà, poi non ce la facciamo a gestirle in modo efficace. Quindi le proprietà devono essere poche, Ciò che possono variare sono effettivamente le unità. Quindi con il metodo qualitativo le unità restano sempre poche, direi 3, 4, 5, col metodo statistico invece sono molte, possono arrivare anche a 100, 120, 150. Poi anche qui, che so io, ho fatto ricerca sull'Est Europa, ad esempio la Banca Europea della Ricostruzione e lo Sviluppo di Londra aveva elaborato degli indicatori molto più efficaci di quelli che so io della Heritage Foundation sull'indice di libertà economiche. Quindi qui c'è il problema delle statistiche. Se tu studi 150 paesi è più facile che i tuoi indicatori siano a volte fatti male. Se ne studi 20-30 vedrai che qui gli indicatori su 20-30 paesi sono fatti meglio. Quindi la scelta del numero dei casi da studiare con le tecniche quantitative dipende forse più dall'affidabilità degli indicatori. Mentre invece la grande teoria dello sviluppo, il trend di sviluppo, fuoriescono dalla scienza politica. Sono cose un po' troppo complesse, perché qui, in qualche modo, quando si inserisce il livello diacronico nel tempo, è molto più difficile fare ricerca. Ok, a questo punto, possiamo passare all'argomento successivo e analizzare quelle che sono le tecniche di controllo empirico. Una volta che uno ha scelto i casi e ha scelto le variabili, e può in qualche modo dedicarsi alla ricerca empirica. E c'è come il prima, il durante e il dopo. Il prima è la scelta dei casi e delle variabili, durante la ricerca vera e propria, il dopo è la formulazione di teorie e generalizzazioni, che è il terzo passo. Quindi, ecco, noi abbiamo detto che non si può fare il laboratorio. Quindi non si può fare il laboratorio, è inutile che andiamo dietro a questa illusione. Quindi le tecniche di laboratorio non si possono fare. Cosa ci dice Sartori? Noi possiamo fare due tipi di ricerca. E questi due tipi di ricerca sono raffigurati nelle due tabelle che sono a pagina 25, come vedete. Abbiamo il canone delle differenze, che vedete nella tabella che c'è in alto, e un po' più basso abbiamo il canone delle concordanze. Come possiamo, ecco, usiamo, Sartori fa spesso degli esempi proprio della vita quotidiana. Ecco, noi facciamo due esempi. Che cos'è il canone delle concordanze e che cos'è il canone delle differenze? Possiamo studiare perché in un cesto di frutta abbiamo soltanto mele, e allora uno si chiede, come mai abbiamo 10 mele e basta? Oppure possiamo studiare perché in un cesto di frutta abbiamo 9 mele e un'arancia. E allora noi ci possiamo chiedere come mai abbiamo l'arancia e le altre sono 9 mele? Quindi la ricerca politologica può arrivare a tentare di spiegare cosa vuol dire questo? Può arrivare a tentare di spiegare due scenari, uno in cui i comportamenti sono molto simili, sono molto uniformi e corrispondono allo stesso esito politico. E un altro in cui abbiamo una maggioranza di casi che vanno in una direzione e una minoranza di casi che vanno in un'altra direzione. Quindi abbiamo 9 mele e un'arancia. Allora ci spieghiamo perché c'è questa arancia. E lì invece abbiamo 10 mele, allora ci spieghiamo ma perché abbiamo 10 mele. Se noi invece nel nostro cesto di frutta abbiamo 2 mele, 2 pere, 3 arance, un mandarino e una banana. Allora Sartori ci dice: no, guardate, questa situazione è troppo complessa, non riusciremo mai a capire come mai abbiamo tutta questa diversificazione nel nostro cesto di frutta. Allora, facciamo due esempi per capire, qual è l'esempio classico che si fa per capire il canone delle differenze, che è il primo. È la politica estera italiana durante la Guerra Fredda, che è stata una politica estera anomala, incoerente, ambigua, contraddittoria, Tanti paesi europei avevano una politica estera dignitosa e non c'erano più grandi potenze in Europa, la Francia, la Gran Bretagna, poi dagli anni 70 la Germania, dagli anni 80 la Spagna. Ecco, l'Italia fino all'89 ha avuto sempre tante ambiguità, cosiddetto basso profilo, e lo studieremo nelle lezioni sulla politica estera. Allora, quando uno applica il canone delle differenze, cosa deve trovare? Deve trovare quel fattore che è diverso in quel caso specifico rispetto agli altri casi. Mettiamo gli altri quattro, le quattro medie potenze europee, Germania, Gran Bretagna, Francia e Spagna. Uno può dire come mai l'Italia aveva il basso profilo e le altre invece erano medie potenze, più o meno rilevanti, magari qualcuna più rilevante, altre un po' meno. Uno può dire, ah, è la colpa della guerra fredda. Ma la guerra fredda c'era per tutti. Quindi in qualche modo, ecco, vedete, il fattore GGGG, il fattore, se noi abbiamo una variabile indipendente che è uguale in tutti, non ci può spiegare perché abbiamo X, X e Y. Bisogna trovare proprio quello che è diverso. Perché c'è Y, eh? Allora uno può dire è il fattore leadership, diciamo altri paesi avevano leader e l'Italia non aveva dei leader carismatici importanti, però insomma non abbiamo avuto De Gasperi, abbiamo avuto Craxi, nonostante quello la nostra politica estera è sempre stata un po' incoerente. Il fattore istituzionale interno, ma anche lì sono tutti sistemi parlamentari, quindi sono tutti uguali. Quindi alla fine le ricerche, e io anche in una ricerca che feci sulla politica estera italiana, comparata a quella di altri paesi europei, soprattutto al caso spagnolo, arrivai alla conclusione che la differenza stava nel principale partito di opposizione di sinistra. Vale a dire, mentre tutti i paesi europei, quando la sinistra opposizione era una sinistra socialdemocratica, che quindi aveva una visione più moderata della politica estera, e quindi rendeva più stabile l'elaborazione della politica estera sia da parte dei partiti di destra che dei partiti di sinistra, in Italia invece c'era un partito di nome comunista, ma nei comportamenti era un partito socialista. Il PC italiano, il vero partito comunista italiano, sono state le BR. Il PC è stato un partito socialista, anticapitalista, anti-americano, anti-Unione Europea, eccetera, eccetera. Quindi questo, l'esistenza di un partito di questo tipo spingeva i partiti al governo a una politica estera più ambigua, più contraddittoria, perché c'era questa opposizione dura sulla politica estera da parte del PC italiano. E questa è la tesi sostanzialmente che ha sostenuto un famoso storico italiano, Ennio Di Nolfo, no? Invece Pasquino, un politologo, sosteneva, spiegava il basso profilo italiano con il bipolarismo e la guerra fredda. Questa teoria è stata smentita proprio perché il bipolarismo e la guerra fredda c'era per tutti, c'era anche per la Spagna, per la Francia, per la Gran Bretagna, per la Germania e non avevano certo una politica di basso profilo. Quindi questo è il canone delle differenze. Allora, l'ideologia del principale partito di opposizione è E ed F, quindi E stanno per un partito socialdemocratico, filo europeo, filo atlantista e filo capitalista. F sta per l'esistenza di un partito socialista, anti-europeo, anti-capitalista e anti-NATO. Quindi qui si tratta di identificare a livello di variabile indipendente quel fattore che è diverso da tutti gli altri e che quindi spiega perché, ecco, l'Italia era come era l'arancia, eh? L'Italia era l'arancia e tutte le altre erano le mele. Questo appunto è il canone di differenza, vi torna? Quindi c'è un caso deviante e noi dobbiamo identificare qual è la variabile indipendente che è diversa proprio in quel caso, eh? È uno studio non facile, però è abbastanza. Diciamo, si può riconoscere il ragionamento, e quindi in qualche modo se uno dice no, i leader, che so, i leader c'era Mitterrand che era un leader, negli anni 80 c'erano certi leader, in Germania magari c'era Adenauer, poi c'è stato Kohl, in Francia c'è stato Mitterrand, in Gran Bretagna c'è stata la Thatcher, cioè questi paesi hanno avuto a volte dei leader, a volte questi leader non ci sono stati, eppure la politica estera è sempre stata quella di medie potenze, mentre invece l'Italia ha avuto anche dei leader come diciamo De Gasperi o anche Craxi è stato forse il punto più basso del basso profilo con la crisi di Sigonella, con il caso dell'Achille Lauro, in cui l'incoerenza della nostra politica estera è venuta fuori in modo quasi deflagrante. Non a caso, dopo l'89, quando il PC ha abbandonato l'ideologia socialista e è diventato socialdemocratico, la nostra politica estera è stata più affidabile e siamo diventati magari non una media, ma perlomeno una piccola potenza. Ecco, la seconda metodologia qual è? È il cosiddetto canone delle concordanze. Con il canone delle concordanze noi spieghiamo una variabile dipendente che è uguale in tutti i casi. Quindi pensiamo alle guerre post-89. Le guerre post-89 ci sono in Africa, ci sono state in Asia, in Medio Oriente, in Est Europa. Quali sono le cause di queste guerre? C'è chi ha detto le cause economiche. E uno dice, ma le cause economiche forse ci sono nel 30% di casi, le guerre sui diamanti, le guerre sul petrolio, più il Kuwait che non l'Iraq, come vedremo. Le risorse economiche sono rilevanti in alcuni paesi africani, però le risorse economiche spesso non ci sono, spesso le guerre sono in paesi molto poveri, che non hanno risorse, passate all'Afghanistan, in molti casi africani. Allora i leader, c'è chi ha detto che le guerre dipendono dai leader, c'è Milosevic, c'è Saddam Hussein, c'è Prabhakaran in Sri Lanka, c'è Savimbi in Angola, ci sono dei leader carismatici che sono per la violenza. E uno dice sì, vabbè, i leader ci sono forse più spesso delle risorse economiche e magari diciamo i leader hanno appunto esasperato certi conflitti e sono degenerati in guerra. Però pensate a certi conflitti molto violenti, che so io dell'Africa, pensate al genocidio in Ruanda e Burundi, non c'erano leader. La violenza era molto dispersa nella società civile, addirittura erano i commentatori delle radio a incitare la popolazione a prendere i macete e a massacrare quelli dell'altro gruppo etnico. Quindi anche questa teoria, noi dobbiamo trovare il fattore che è comune a tutti i fattori. Allora, un'altra tesi è stata i fattori istituzionali. Pensate alle guerre in Africa, all'inizio degli anni 90 si sosteneva che le ex colonie francesi e britanniche fossero paesi più stabili, lì non si generavano guerre perché l'imperialismo francese e britannico aveva dato stabilità ai vari paesi, mentre invece la Somalia, che era stata una colonia italiana, l'Eritrea, l'Etiopia, l'Angola e il Mozambico, ex colonie portoghesi, la Liberia, ex colonia statunitense e poi indipendente. Insomma, sembrava che nei primi anni 90 le guerre si diffondessero, oppure Ruanda e Burundi o Congo belga, che erano state ex colonie del Belgio, quindi un impero più debole. Sembrava che negli anni 90 le guerre si diffondessero in paesi gestiti da imperi deboli. Poi però c'è stata la guerra in Costa d'Avorio, c'è stata la guerra in Sierra Leone, quindi insomma anche ex colonie francesi e britanniche sono scese in guerra. Quindi la tesi alla fine più accreditata è quella di Huntington, dove si sostiene che le guerre dipendono dai conflitti identitari, i conflitti fra civilizzazioni diverse, cioè fra attori di civilizzazioni diverse, oppure fra attori, diciamo, tra nazioni diverse della stessa civilizzazione. Questa teoria la vedremo per bene, nelle settimane successive. In ogni caso, questa è la teoria che ha convinto gli studiosi, perché questo discorso dell'identità c'è un po' dappertutto. Un po' dappertutto, in Africa, in Asia, in Est Europa, mentre le risorse economiche ci sono in alcuni casi e non in altri, i leader ci sono magari un po' più casi, ma non in altri, il fattore istituzionale ha convinto all'inizio degli anni 90, ma non dopo. Questo è il canone delle concordanze. Abbiamo un cesto di mele, ci sono 10 mele e abbiamo queste 10 mele che in qualche modo sono spiegabili dallo stesso fenomeno, che in questo caso sono i conflitti sull'identità. I conflitti sull'identità spiegano le guerre etniche e religiose del post-89, che ci sono dappertutto. Quindi canone delle concordanze e canone delle differenze. Va bene? Ecco, però se noi abbiamo, come dicevo prima, una cesta con 10 mele, 3 pere, 2 arance, 2 banane e un mandarino, non lo possiamo spiegare, è troppo complicato. Quindi questo è un pochino il completamento del discorso che facevamo prima. Quindi in qualche modo qui ci dobbiamo dire. I casi che noi possiamo spiegare riuscendo a trovare una variabile indipendente che spiega la variabile dipendente sono pochi, forse il 20-30% delle situazioni politiche, dei contesti politici contemporanei hanno questa caratteristica. In tante altre situazioni noi non ce la facciamo a capire qual è la causa e perché riesce a spiegare un certo effetto rispetto ad un altro. Ecco, in ogni caso, alla fine noi. Quindi scegliamo, fase A scegliamo i casi e le variabili, fase B facciamo la ricerca, mettiamo le mani in pasta, facciamo il cosiddetto controllo empirico, fase C tiriamo le conclusioni. Ecco, quindi la fase C è il paragrafetto finale, quindi in qualche modo noi riusciamo a elaborare teorie e generalizzazioni. Quindi in questo caso diciamo, noi abbiamo fatto una ricerca sulle politiche estere europee e siamo arrivati alla conclusione che l'anomalia italiana, il basso profilo italiano, può essere spiegato dalla presenza di un partito socialista, il PC. Quindi l'ipotesi è diventata una generalizzazione. e la ricerca sulle guerre post-89, possiamo dire che delle varie ipotesi messe in campo, quella dell'identità è quella che ci spiega meglio la variabile dipendente delle guerre. Quindi anche qui abbiamo una generalizzazione. Le teorie in realtà dal punto di vista tecnico sarebbero una, diciamo, una composizione di più generalizzazioni incastrate fra di loro, diciamo così. Ad esempio vedremo una teoria dell'imperialismo di un certo Doyle che mette insieme tre ipotesi, e cioè l'imperialismo si è verificato se si sono verificate contemporaneamente queste tre ipotesi. Ecco, però non dobbiamo essere troppo sofisticati, troppo complicati, quindi io preferisco usare teoria e generalizzazione come sinonimo, anche se dal punto di vista tecnico dovremmo dire che la generalizzazione è una, quando c'è un'ipotesi che viene confermata, allora l'ipotesi serve a spiegare, il nostro oggetto di studio. La generalizzazione è una. La teoria dovrebbe essere due o tre generalizzazioni combinate insieme. Però, via, non siamo troppo sofisticati e diciamo che ci basta dire che, insomma, e chiamiamole tutte teorie. Facciamo prima. Anche generalizzazione è un po' più complessa come espressione. Ok? Questo cosa significa? In ogni caso, poi una ricerca va incastrata al tempo in cui è stata elaborata e ai casi in cui è stata studiata. Quindi, in qualche modo, noi non è. Io, ad esempio, feci una ricerca sul perché in America Latina si svilupparono le rivolte popolari alla fine degli anni Ottanta, e scoprì che era legato al livello di organizzazione dei settori urbani più poveri della popolazione. Dove c'era un basso livello di organizzazione, c'erano più rivolte. E pensiamo alla primavera araba, pensiamo alle rivolte che ci sono in America Latina in questi anni, della crisi economica, eccetera, eccetera. Uno prende questa ipotesi degli anni 80-90 e la esporta al 2011-2012. No, deve fare una nuova ricerca. Magari si può chiedere, che so io, le rivolte contro Chavez, le rivolte contro Morales in Bolivia hanno come fattore casuale questo livello di organizzazione dei settori più poveri della popolazione o no? Cioè, una vecchia teoria può diventare una nuova ipotesi 20 anni dopo, ma non si può esportare come un pacchetto dagli anni 90 agli anni 2010. Bisogna sempre ancorare ogni teoria a un contesto storico e geografico ben preciso. Insomma, non bisogna fare quella che si chiama la cosiddetta fallacia delle inferenze. La fallacia delle inferenze le si fa quando si esporta una teoria da un contesto storico-geografico ben preciso a un altro contesto storico-geografico. Ci possono essere due fallacie delle inferenze, no? Come le vedete, presentate alla fine qui di pagina 26. Diciamo, ci possono essere un caso di fallacia delle inferenze di tipo individualista, quando si estende le caratteristiche di un caso ad altri casi. Facciamo l'esempio del Cile di Pinochet. Come vi dicevo, il Cile di Pinochet è stato un caso di liberalizzazione economica da parte di un regime militare. Allora, certi studiosi marxisti hanno sostenuto: oh, i militari sono cattivi, sono i militari che hanno voluto il liberismo, quindi i regimi militari favoriscono il liberismo. Questa è una fallacia alle inferenze, perché se uno studia i 10 paesi dell'America Latina scopre che magari ce n'erano 8 militari, uno ha fatto il liberismo, che era Pinochet, e 7 hanno fatto il protezionismo, tipo i militari argentini, i militari uruguaiani, i militari brasiliani, i militari, che so io, di altri paesi dell'America Latina. Allora non torna, Quindi se uno da un singolo caso esporta le caratteristiche a tutti i casi, commette un errore. Bisogna studiarli tutti e 9, tutti e 10, tutti e 8, e allora si capisce se quel singolo caso è rappresentativo di tutti e 10. Se è l'eccezione, se è la devianza, no, non si può, se le caratteristiche di un caso si esportano a tutti gli altri casi, noi facciamo quella che si chiama la fallacia delle inferenze, la fallacia individualista. Invece c'è un'altra fallacia, che è la fallacia universalista, che è il contrario. Un famoso politologo statunitense, Walz, sostenne che le cause delle guerre del periodo del bipolarismo era il conflitto est-ovest. tutte le guerre sembravano avere questa origine, la guerra in Corea, la guerra in Vietnam, la guerra in Afghanistan, in Nicaragua, in El Salvador, in Angola, in Mozambico, eccetera, eccetera. Ma pensate, che so io, la guerra di Cipro, la guerra delle Falkland o la guerra del Kashmir, queste non avevano come causa il conflitto est-ovest, erano conflitti locali che in certi periodi storici sono degenerati in guerre. Quindi in questo caso noi facciamo una fallacia universalistica, perché da certe caratteristiche che noi prendiamo, che sono di tutti i casi del periodo storico analizzato, noi le applichiamo anche al singolo caso, che invece magari quel singolo caso è l'eccezione. Quindi fallacia individualista e fallacia universalista sono due tipi di errori che noi possiamo fare. Come possiamo evitare questi errori? Possiamo evitarli ancorando sempre i risultati delle nostre ricerche a un contesto storico-geografico ben preciso, senza delle sbavature, senza delle forzature, senza esportare certi risultati di ricerca ad altri contesti storici e geografici che sono completamente diversi. Ecco, quindi, qui faccio un'ultima cosa che ho notato, che posso enfatizzare, i cosiddetti studiosi multidimensionalisti. Chi sono i multidimensionalisti? Sono quelli che fanno l'elenco della lavandaia, che non si propongono di mettere in comparazione più ipotesi esplicative, ma che fanno un elenco di 10, 12, 15 fattori che possono spiegare un fenomeno empirico. Vabbè, così non ci si capisce molto, si resta a un livello troppo generico e superficiale. Ok? Ecco, con questo direi che la parte, diciamo, della ricerca è terminata, scusate, la parte della metodologia è terminata, e mi sembra di aver presentato in modo abbastanza approfondito tutti i passaggi di questo capitolo. Va bene? A questo punto comunque voi, ecco, diciamo, c'è un blog, per porre domande su Moodle, e poi avete la mia email, quindi se avete delle domande da fare, comunque tra la lezione orale, che poi la potete fermare, riascoltare per bene, e l'analisi del testo, non credo ci siano grossi problemi. Però potete o mandarmi una mail o se volete un dibattito aperto a tutti, scrivete sul blog. Se no, mi mandate una mail e io rispondo. Grazie a tutti, arrivederci.